Proviamo a partire da una, se volete, una provocazione, proprio perché siamo catechisti e siamo in un luogo importantissimo, bellissimo, della Carità di Roma, della Caritas diocesana, grazie a Don Giorgio, a Don Enrico e a tutti i volontari, no? E che rapporto c'è fra un catechista e un operatore della Caritas, no? Ci sono delle persone che fanno entrambi i servizi, ma cosa vuol dire che un catechista è sempre un servitore della carità, è sempre un operatore della carità, deve fare catechesi? E forse uno dei drammi delle nostre parrocchie è proprio la scissione di questo lavoro. Cioè sembra quasi che sono due mondi diversi, cioè raramente i catechisti parlano con gli operatori della carità e raramente gli operatori della carità si occupano di ciò di cui si occupano i catechisti. Cioè quasi, e lo dico in maniera così sciocca, se volete banale, no? Sembra quasi che in un consiglio pastorale bisogna fare la lotta a chi è più importante, a chi risalta di più, a chi... Qual è il rapporto, e questo per questo ha tanto significato e vi ringraziamo veramente, ed è bellissimo il lavoro che fa la Caritas diocesana e per questo noi cerchiamo di lavorare insieme. Allora, innanzitutto una parola semplice di storia, cominciamo dal punto 1 allargandolo. Abbiamo parlato tante volte della nascita del diaconato già in Atti degli Apostoli, no? La Chiesa, ricordate quel brano in cui gli apostoli dicono noi dobbiamo occuparci della predicazione e della preghiera, il che non vuol dire che loro non vivranno più la carità, ma sentono il bisogno che ci sia qualcuno che a nome di tutti viva in maniera particolare l'esperienza della mensa dei greci. Notate bene, cioè a quei tempi gli immigrati, gli extracomunitari, erano in un ambiente ebraico, erano i greci, erano gli ellenisti, erano, se volete, quelli che avevano una cultura aperta, laica, eccetera. E allora queste persone erano trascurate e... gli atti dicono gli apostoli per poter annunziare il Vangelo, perché bisogna annunziare il Vangelo, bisogna predicare, bisogna parlare, se non c'è la parola non c'è la Chiesa, se non c'è bisogna però se non c'è la carità non c'è la Chiesa. Cioè queste due cose non sono in contrasto ma sono sorelle. E allora da lì in poi la Chiesa in tutti i secoli, si potrebbe fare, è stato scritto da alcuni, una storia della diaconia, della carità, in modi sempre diversi la Chiesa ha fatto nascere l'esigenza del servizio, della carità, in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, in qualsiasi modo c'è stata questa presenza assolutamente al cuore della Chiesa. Pensate a San Lorenzo ucciso perché andava a seppellire i cadaveri dei poveri, pensate agli orfani, le vedove, alle scuole cattoliche, a qualsiasi cosa nel corso della Chiesa. A un certo punto con Paolo VI, vorrei dire una parola appunto per ricostruire anche la storia, per me è importante che voi conosciate anche queste cose, no? Paolo VI si rese conto che era necessario chiudere un periodo di carità bellissimo, che era stato quello delle pontificie opere di assistenza, dove dopo la guerra molto erano stati anche gli americani a mandare dei soldi, del denaro, e doveva esserci una realtà che nasceva dall'interno della Chiesa stessa, e lui scelse questo termine caritas. Lo volle proprio lui, nel primo discorso al primo convegno della Caritas del 72, lui disse ci sono due aspetti importanti. Primo, nei confronti della società civile, parole di Paolo VI, la carità è sempre necessaria come stimolo e completamento della giustizia. Cioè ebbe il coraggio di dire che la giustizia non bastava. In un mondo che era tutto teso giustamente alla grande importanza della giustizia, Paolo VI disse attenzione che con la giustizia noi risolviamo delle cose ma non riusciamo a vivere da fratelli, noi abbiamo bisogno della carità. Pensate oggi Papa Paolo VI che rimette non la giustizia ma la misericordia al cuore del Vangelo, perché se io sono solo giusto io farò sempre la guerra. Pensate, lo ripeto spesso, pensate il rapporto fra israeliani e palestinesi. Guardate che hanno ragione tutti e due, cioè la stupidità di alcune persone è che si schierano in maniera come se fossero uno il diavolo e uno l'angelo. Il problema è che ognuno ha avuto, se non c'è la misericordia, cioè se non entra un altro elemento, la giustizia non è sufficiente per stare in pace insieme. E quindi Paolo VI, fondando la Caritas, dice la Chiesa deve mettere al centro la misericordia e non solo la giustizia, senza mai dimenticare la giustizia, perché la giustizia è fondamentale. Infatti dice il mondo moderno è sensibile all'applicazione della giustizia più che all'esercizio della carità. Non per questo tuttavia l'azione caritativa della Chiesa ha perduto la sua funzione. La carità è sempre necessaria come stimolo e completamento della giustizia stessa. Se non c'è la misericordia non si cerca la giustizia, e la giustizia si completa nella carità. Ma questa cosa è necessaria nei confronti della comunità ecclesiale, dice Paolo VI, è condizione di crescita del popolo di Dio, è banco di prova della sua credibilità. La carità spinge la comunità intera a prendere coscienza di se stessa, a diventare testimoni, a vivere il Vangelo, ad accoglierlo, no? E qui compare la parola che poi sarà la parola chiave del nuovo statuto della Caritas nell'articolo primo. La Caritas italiana ha una prevalente funzione pedagogica. Cioè, la Caritas italiana, e pensate anche alle nostre Caritas parrocchiali, poi pian piano si parla di questo, non ha solamente il compito di affrontare un problema. Potremmo dire che Papa Paolo VI dice la Caritas è catechetica, sotto la parola pedagogica. Cioè, cosa vuol dire? Che la Caritas ha il compito di far nascere nella comunità cristiana, nella parrocchia, il servizio come esigenza del Vangelo. Quindi la commissione Caritas deve essere amica dei catechisti, deve aiutare i catechisti a dire cosa diciamo ai bambini, ai genitori, perché la sua funzione non è dare la risposta, si deve dare perché è necessario, perché c'è la giustizia, c'è l'emergenza, ma che cosa avviene, come matura la carità dentro una comunità parrocchiale. Addirittura alcuni dicono, per esempio a Santa Melania facevamo così, quasi fossero, una cosa è la commissione che pensa alla carità, un'altra cosa è la distribuzione. A volte viene come fatto un cortocircuito, per cui noi chiamiamo Caritas quelli che danno, non so, i pacchi, che danno, mentre non c'è nessuno che riflette se la gente vive la carità, vive la speranza, se accoglie l'immigrato, se crea, annuncia il Vangelo, se dà la libertà religiosa. Cioè la Caritas è quella realtà pedagogica il cui primo fine non è l'azione, ma è la formazione, perché tutti insieme, questo è anche il dramma, se volete, come con i catechisti del passaggio di consegne, no? Cioè a volte ci sono delle persone che lo fanno da tanto tempo e non c'è mai un giovane che entra nella Caritas perché scompare la funzione pedagogica. Cioè io non aiuto altri a entrare, come nella catechesi, a volte ci sono dei catechisti, se arriva uno giovane gli taglio la testa perché fa delle cose diverse. Cioè cosa avviene perché io ho un ruolo pedagogico della comunità, quindi il mio primo compito è il far maturare una comunità in cui ogni giovane generazione scopra la grandezza della carità. Don Luigi Di Liegro, di cui già ci ha parlato e ci parlerà ancora probabilmente Don Giorgio, è questa figura chiave, importantissima, è stato il primo direttore. Mi sono andato a guardare delle cose della sua vita e una prima cosa, è anche bello ricordare questi fatti che ti fanno capire il carattere di una persona. Don Luigi Di Liegro scappò di casa a 10 anni perché voleva fare il prete e il papà non voleva. Allora, siccome c'era una sorella al Divino Amore, scappò a 10 anni al Divino Amore, arrivò il padre imbestialito, eccetera, e lui si era nascosto in un confessionale. È un fatto storico, lui dice Don Maurizio Guasco, che è uno storico serio. Cioè lui a 10 anni era chiuso in un confessionale e uscì solo perché aveva capito che il papà era molto triste, era molto preoccupato per la sua vita, però poi il padre accettò il suo carattere. Don Di Liegro è sempre stato un carattere molto forte, molto, molto deciso, no? Lo si vede fin da questi inizi, no? In qualche modo l'inizio di tutte quante le strutture che noi abbiamo e anche dei corsi di formazione, degli operatori, eccetera, nascono da lui, no? E questo appunto è il luogo simbolo più grande. E vi ho messo qui alcune frasi, ma se ne potrebbero scegliere miliardi di altre, no? Pagina 2. Non solo non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani, ma non si può amare senza condividere. Pensate questo come è vero di questo luogo, l'abbiamo ascoltato in maniera, pensate come è vero della catechesi, un catechista che non voglia stare con i bambini, seguire le situazioni difficili delle famiglie. Cioè se tu non stai vicino, la catechesi non è fatta solo di contenuti, è fatta di relazione, di rapporti, come diceva Don Giorgio. Tutta la carità è riscoprire che non si può amarsi, annunciare il Vangelo senza condividere, senza sporcarsi le mani, senza preparare torte, senza fare passeggiate, senza mangiare insieme, senza aiutare gli altri. Il prete, pagina 3, deve incarnarsi nella storia, inserirsi nelle vicende drammatiche, essere quello che Gesù è stato. Prima di essere un testo scritto, il Vangelo è uno sguardo di Gesù sul mondo. Notate, qui è interessantissimo, la teologia oggi sta riscoprendo, lo diciamo sempre, la parola di Dio non è la scrittura, la parola di Dio è Cristo, ma la parola di Dio è la vita della Chiesa. La Chiesa è parola, un operatore caritas, un povero, lo vedremo, è presenza di Cristo nel mondo, cioè la presenza di Cristo non è innanzitutto nella Bibbia, ma è innanzitutto nell'incontro vivo in cui il battesimo genera uno sguardo nuovo sul mondo. L'espressione cattolico moderato non si addice ai credenti in Gesù, che non fu moderato, pervenendo alla morte di croce per la sua intransigenza. Qualcuno mi ha attaccato, me lo ripeto, oggi noi abbiamo bisogno non di cristiani moderati, non di islamici moderati, io dell'islam moderato non ci faccio la birra, io voglio un musulmano integrale che mi mostri come la sua amore per Allah divenga una lotta per la libertà religiosa in Arabia Saudita e per la carità, e per... cioè serve gente che lotta, non gente che dice sono moderato, non c'entro, non mi rompete, servono cristiani che lottano, non cristiani che stanno lì, io sono moderato, no? Lasciatemi in pace, cioè serve gente che in nome di Gesù, in nome di Dio, metta tutta la dinamite, se volete, che è una dinamite di pace, una dinamite di cultura, di libertà, di carità e così via. Ricordo io ho scolpito un ricordo di Don Luigi Di Liego quando venne i protomartiri, io vengo da questa parrocchia, lo invitò il nostro viceparroco Dorrino, io ricordo la cosa, mi ricordo, c'ho ancora il foglio degli appunti, io ho sempre preso appunti, mi ricordo la cosa che mi colpì di più, proprio perché lui cercava di mettere in mezzo la Chiesa, il po', mi disse, vedete, voi eravamo tutti il gruppo dei giovani, la comunità giovanile, io non vi chiedo di diventare tutti operatori della Caritas, me lo ricordo proprio, però quando voi sarete avvocati, idraulici, dentisti, elettricisti, io voglio un'ora, che voi un'ora del vostro lavoro la regaliate per una persona che non ha bisogno, gratis. Io voglio un avvocato che dica, io so fare, non voglio che diventate tutti catechisti, tutti, non ha senso, non si può fare questo, ma serve che tu avvocato porti nel tuo studio una persona povera, tu idraulico, tu ripari gratis dei lavandini, dei bagni, cioè è portare, perché uno ha delle sue caratteristiche lavorative, di impegno, di professione, quella cosa deve diventare carità, deve esserci dentro il tuo lavoro la carità. Vi ho messo qui la sua, dei brani dell'omelia dei 40 anni della sua servizio sacerdotale, noi preti come voi sposati celebriamo gli anniversari, no? Dio ha bisogno, diceva parlando del sacerdozio, ha bisogno di noi e noi ci sentiamo carichi di dignità perché sappiamo che la nostra vera dignità consiste nell'essere segni efficaci della sua grandezza, cioè la fede in Dio ha bisogno dell'uomo, noi sentiamo carichi di dignità anche se non siamo niente, in quell'omelia dice noi siamo niente, siamo polvere, ma Dio ha scelto, Dio ha bisogno della Caritas, dei catechisti, dei preti, dei laici, dei genitori, ha bisogno, e la dignità nostra è di vivere questo, no? E questo lo facciamo soprattutto per quanti hanno bisogno di vedere il Signore come consolatore della loro vita, soprattutto in questi spazi dove è difficile credere che Dio è buono. Il prato di Don Di Liego era come mostrare dovunque che Dio è buono, che Dio è misericordia, che Dio è bontà. E diceva tutto il popolo è testimonianza di Dio. Talvolta le nostre comunità piuttosto che aprirsi si chiudono, comunità da Monte Tabor, cioè che al posto di scendere, di andare, di mostrare, stanno lì a parlare, a pettinare le pecore e così via. Sapete da chi viene questa espressione colorita e bellissima. Spesso i consigli pastorali fanno questo, c'è il gruppo, il coro, cioè adesso mettiamogli le trecce, no? Meglio facciamo i capelli lunghi, no? Facciamo il taglio, facciamo la coda, cioè sempre alla stessa persona si danno miliardi di stimoli e non si dà mai, ma cosa do di a uno che non ha niente, a uno che non ha la fede, a un ragazzo, a un giovane, a un povero, cioè la grande attenzione della comunità parrocchiale. Veniamo alle opere di misericordia, dopo l'introduzione così storica ma troppo leggera, ma non si può fare diversamente. Vorrei partire non da Manicardi, ci torno subito, ma andate a pagina subito dopo dove c'è un capitolo del libretto che ho scritto su Gesù per i catechisti. Siamo a pagina 6. 6. Partiamo dalla cosa più importante che è Matteo 25, lo avete anche giustamente iscritto uscendo, perché chi esce, come sempre, come nel giudizio universale, si trovi la parola del giudizio uscendo. Lo avrete fatto a me. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Vedete, questa è l'assoluta novità del cristianesimo, cioè nessuno aveva mai detto che Dio era presente nell'uomo e nel povero. E notate, poi ci torneremo, non è presente solo Dio, ma è presente Cristo, perché Cristo è Dio. Cioè Gesù non dice trovate Dio nel povero, ma trovate me, perché io sono la rivelazione di Dio, sono la parola. Chi serve chi ha fame, chi serve chi viaggia, emigra, scappa, chi va in un carcere, questo è fatto a me. E notate la cosa interessantissima, è che nessuno si accorge, cioè chi l'ha fatto non se n'è accorto, e non se n'è accorto neanche chi non l'ha fatto. Cioè la gente dice, ma Signore, ma quando noi ti abbiamo incontrato? Il problema della nostra vita è incontrare Gesù, lo diceva le domande prima. Quando noi incontriamo Gesù? Dove si incontra Gesù? No? Queste persone lo hanno incontrato in realtà, ma non si sono accorte di averle incontrato. Per capire qualcosa di questo, ma il Vangelo è molto di più, pensate a quando noi diciamo, non è il Vangelo, ma per esempio mandiamo un figlio lontano, no, a studiare in Inghilterra, e c'è un parente, trattalo come fossi me stesso, o mandiamo una persona a Milano, cioè noi diciamo di una persona, quella persona è come, tu lo devi amare come ami me. Noi intuiamo che c'è un rapporto, no, fra amare quella persona e amare le persone che quella persona ama, no? A volte noi diciamo, guarda che questa è un'espressione che mi piace molto, un po' di tempo che non la dico, perché poi guarda che questa è la luce dei miei occhi, no? Ce lo diciamo di una persona che questa persona è in realtà la luce dei miei occhi, cioè lei, ma è me. Ecco, Gesù lo dice in maniera ancora più profonda, cioè accogliere la persona, da cui vengono le opere di misericordia, l'uomo e soprattutto l'uomo che è debole, che è povero, e poi vedremo che in questa povertà c'è anche l'uomo che non conosce il Padre Nostro, l'uomo che non è battezzato, il bambino, il genitore divorziato, la famiglia che non ha una capacità di educare i figli, la gente confusa, la gente senza capo né coda che abbiamo nelle parole. Cioè dove c'è una persona che ha bisogno, lì io sono realmente presente. Se volete, questa è la cristologia, dove Cristo è una sola cosa con l'uomo, con la Chiesa. Cristo è il capo, la Chiesa è il suo corpo, per cui io incontro il capo incontrando il corpo. Io incontro il capo che è Cristo aiutando una persona concreta che vive. Potremmo dire, guardate che un catechista incontra Cristo perché incontra quel bambino. Cristo è quel bambino e con quel bambino deve arrivare a far vivere la carità con lui, con i suoi genitori, a diventare. Ma nell'incontro personale noi abbiamo Cristo presente che è dinanzi a noi, che noi serviamo. Lo vediamo dai santi. I santi hanno sempre detto appunto che servire l'uomo, servire il povero vuol dire servire Cristo. Qui ho messo le frasi famose di San Filippo Neri, no? Il lasciare i suoi gusti per aiutare del prossimo, per aiuto del prossimo, cioè spirituali, era atto di gran perfezione, era lasciare Cristo per Cristo. Cioè Filippo Neri dice, io devo pregare, ma se c'è un momento di io devo andare a fare un servizio di povertà, io lascio Cristo la preghiera per Cristo il povero, e io devo essere disposto anche a cambiare i miei gusti. A volte devo lasciare il povero per pregare, a volte devo lasciare la preghiera per il povero, perché Dio mi chiama realmente ad incontrare. San Giovanni Crisostomo non l'ha mai detto, anche se gli viene attribuito, ma c'è questa espressione che ritorna, se volete evocativa, del sacramento del fratello, no? Cioè, in realtà c'è il sacramento che è la Chiesa, ci sono i sette sacramenti, ma la tradizione della Chiesa, a partire da questo brano, dice che c'è anche il sacramento del fratello, del povero, dell'uomo. Cioè, il sacramento è un segno dentro il quale è presente veramente Cristo presente, no? E cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio non abbandona la storia. Il grande dramma dell'uomo è pensare che Dio c'è, ma non c'è nella storia, cioè non è presente, no? Invece la Chiesa aggiunge Cristo c'è. C'è dove battezzi un bambino, c'è dove c'è un bambino, c'è dove c'è un povero, c'è dove c'è l'Eucaristia, c'è dove c'è la carità. Cristo è realmente presente nella storia. Agisce nella storia. ci sono i miracoli della storia. Se la storia fosse solo umana, sarebbe perduta. Invece Matteo 25 dice: nella storia c'è l'uomo, c'è il peccato dell'uomo, ma c'è Cristo che agisce, no? Dice l'Evangelii Gaudium: il povero, quando è amato, è considerato di grande valore, e questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualsiasi intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali e politici. Il povero, dice Papa Francesco, non è uno slogan semplicemente politico, ma è un incontro, come diceva benissimo. Cioè, è l'opzione per i poveri vuol dire incontrare te. Io ho un parroco che conosco che mi dice: noi a volte dobbiamo tornare a insegnare l'elemosina, nel senso, delle volte tu devi capire che il mondo non lo puoi cambiare, perché il mondo è troppo complicato, ma ciò non toglie che tu devi amare quella singola persona, e il mondo cambierà perché tu ami quella singola persona e smetti di illuderti che devi cambiare il mondo in te, perché l'ingiustizia ci sarà sempre nel mondo finché non ci sarà il paradiso. Ma questo non esime, devi scegliere uno, devi incontrare uno, due, ma entrare dentro questo rapporto dove tu sei importante. Non è importante la tua classe, ma sei importante tu. Il Papa insiste che, per esempio, a volte noi, come dire, invochiamo dei presunti diritti per scappare da questa responsabilità della misericordia, no? In fondo alla pagina 6, deplorevolmente persino i diritti umani possono essere utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi. Guardate che questo non, è vero, cioè non c'è nessun diritto ad avere un bambino, perché un bambino è lui che ha diritto ad avere una mamma, tutta la psicologia c'è, ma questo vale anche della proprietà privata, vale anche, no, noi non abbiamo il diritto ad avere i nostri cappotti, le nostre, adesso ho sentito una cosa di Poretti per presentare il libro del Papa che parla delle scarpiere o dei maglioni di cashmere, cioè noi, è bello capire che noi non abbiamo il diritto, cioè è vero che quella cosa viene dai miei soldi, l'ho pagata, è la mia eredità, ma il diritto mio dipende dal diritto tuo, c'è prima il diritto dell'altro, del fratello, del tu, e allora io poi capisco che devo rinunciare ad alcune cose anche legittime, perché è più importante il tuo diritto del mio diritto. È interessante che questo brano ci dice che entreranno in paradiso anche persone non cristiane, è chiarissimo, cioè la fede cristiana annuncia che il paradiso non è riservato solo ai cristiani. È la novità cristiana, guardate che è una novità. Ma insieme che cosa dice? Che non è uguale essere di qualsiasi religione, perché alla fine tutti diranno: Cristo è la verità. Cioè anche chi era di un'altra religione dirà: mi sono sbagliato. Cioè se io riconosco che Cristo è il vero giudice, Cristo è il difensore, cioè il cristianesimo è la verità, la totalità. Anche un ateo, io dico sempre scherzando, se un ateo dicesse in paradiso Dio non esiste, andrebbe all'inferno automaticamente. Cioè l'ateo andrà nel paradiso perché il paradiso esiste e dirà: ma che cavolata che ho fatto a dire che Dio non c'era, meno male che c'è, ci ha salvato dalla morte, ci ha salvato dalla miseria. Cioè non è la fede, è cioè noi dobbiamo mettere insieme la salvezza di tutti, ma la grandezza del cristianesimo che Cristo ci annuncia. E notate che Matteo 25 ci dice che non siamo salvati dalle nostre opere, no? Voi sapete che i più grandi santi, anche di Liegro diceva questo, San Francesco dice: io sono salvato dal fatto che Cristo mi dà la misericordia, non sono salvato dalle mie opere, ma sono salvato dalla sua misericordia. La Chiesa Cattolica ha sempre difeso le opere, cioè le opere debbono essere compiute, ci sono le opere di misericordia, non si è cristiani senza le opere, con buona pace di Lutero che a suo modo lo diceva, cioè la sola fide non basta, la sola fide non è cattolica, non è cristiana, ma l'opera sa che la grazia è più importante dell'opera, cioè la grazia ti fa fare le opere, c'è un legame fra grazia e opera, ma mai l'opera deve diventare la grazia e la grazia mai deve dimenticare le opere. È interessante che in questo rapporto Papa Francesco lo dice in maniera fortissima, e qui di nuovo si collega carità, opere spirituali e corporali, materiali. Pensate che Papa Francesco arriva a dire nell'Evangelii Gaudium 200, e io lo sento come responsabile del catecumenato, che la povertà più grande che hanno i poveri è la mancanza di Dio. I poveri hanno la mancanza della casa, del lavoro, e noi dobbiamo lottare con tutte le forze per questo, ma noi dobbiamo lottare perché i poveri, perché un povero che ha la casa e non ha Dio diventa una persona fallita. spreca, pensate, io ricordo proprio dei casi concreti, per esempio quando nella parrocchia dove ero viceparroco accoglievamo per esempio nel gruppo, io ci tenevo che ci fossero delle ragazze colf, c'era un quartiere di altissimo livello, Santa Chiara, ma c'erano due ragazze, una siciliana e una peruviana, che lavavano i gabinetti nelle case dei ricchi di Vigna Clara, no? E loro era interesse, loro dicevano, ma guardate che per esempio in Perù, se una persona viene qui ha i soldi, ma poi i suoi figli si drogano, il marito si ubriaca, cioè se io non ho la morale, non ho la fede, io trovo un lavoro ma distruggo la mia vita, distruggo la mia famiglia. Cioè la lotta di queste ragazze per unire insieme una crescita sociale, ma tenere salda la famiglia, avere dei bambini che crescessero con valori cristiani, valori morali, perché l'uomo è uno solo. L'uomo non gli puoi togliere, anzi se gli togli Dio smette di avere il gusto di lavorare e si rovina. E quindi questa unità profondissima, dice Papa Francesco in Evangelii Gaudium 200, l'avete in fondo a pagina 7, desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti, la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. L'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. Pensate anche a Paolo VI, Papa Benedetto, avete il testo subito sotto, che diceva in una bellissima intervista, guardate che se noi presentiamo agli immigrati solamente la razionalità, i computer, gli iPhone, loro hanno il senso della tradizione, della famiglia, della preghiera, noi non riusciremo mai a dialogare, a integrare, a fare intercultura, se non rimettendo in alto la carità di parlare di Dio. Ma questa carità di parlare di Dio che diventa casa, accoglienza, aiuto nel Mediterraneo, che diventa, cioè questo è ciò che deve avvenire. Saltiamo Marta e Maria, ve lo leggete perché non c'è tempo, sono arrivato praticamente alla fine. E torniamo al testo precedente, è un'antologia, un piccolo brano di Luciano Manicardi, un monaco di Bose. Lui riflette in maniera molto intelligente su come la tradizione della Chiesa, sapete che in Matteo 25 ci sono 6 opere, gli affamati, gli assetati e così via, no? Subito, leggendo i testi e recuperando l'ebraismo, ci si accorge che in realtà quelle 6 opere sono simboliche dell'intera vita di carità, cioè non sono solo quelle 6, ma ce ne sono altre corporali, abbiamo una serie di liste nell'Antico Testamento, in Giobbe, in Tobia, eccetera. Per esempio c'è seppellire i morti, è una cosa fondamentale, cioè l'uomo si sente amato, sapete che alcune persone non si possono guarire, ma cosa vuol dire la venerazione, l'amore, la dignità del corpo? E subito si aggiungono le 7 spirituali, in maniera da avere una doppio settenario, 7 più 7, ma voi sapete che 7 vuol dire al totalità, cioè questo 7 più 7 è come un gioco letterario, anche nella storia dell'arte vengono rappresentate, diciamo, a Napoli c'è Caravaggio, le 7 opere di misericordia corporale nel Pio Monte della Misericordia, vuol dire che la misericordia deve essere abbracciare ogni situazione di debolezza, ogni situazione materiale e ogni situazione spirituale. E quindi si crea come un gioco, no? Qui avete tutta una serie di autori, di persone che scoprono pian piano, che giocano su queste cose e arrivano a dare tutta la ricchezza di questa immensa, immensa realtà, no? Pensate solo, andiamo a pagina 5, Rabano Mauro, un medievale. Fare elemosina a chi riconduce l'errante sulla via della verità, fare elemosina a chi istruisce l'ignorante. Pensate il valore della scuola nelle missioni, il valore di fare per esempio le ripetizioni in un quartiere di periferia. Nella parrocchia dove ero viceparroco a Santa Chiara, i ragazzi ricchi andavano a fare le ripetizioni in un quartiere delle Galline Bianche, dove un sacco di ragazzi venivano bocciati alla terza media. Chi annuncia la parola di Dio sui vicini, fa elemosina a chi non cessa di condividere i propri beni materiali con i propri fratelli, cioè con gli altri uomini, fa elemosina a chi offre cibo e vestiti ai bisognosi, li ospita, visita gli infermi, sostiene con i propri beni i carcerati e i tribolati, non manca di liberare i condannati a morte, i supplizi, eccetera. E poi arriva a parlare addirittura della misericordia verso se stessi, cioè c'è una misericordia addirittura che riguarda la nostra stessa vita. E scherzando, appunto, Manicardi parla del trionfo del numero 7, cioè questo numero 7 che dice la totalità, che dice tutto quanto questo. Mi piace dire, scusate, ho messo i fogli, ho cambiato, due cose, andiamo in fondo a pagina 8, due notazioni catechetiche, anzi tre notazioni catechetiche, anche per dare anch'io dei suggerimenti. Pensate, una cosa che io terrei molto presente, i frati francescani, quando fanno i cammini di avvicinamento alla fede ad Assisi, una cosa che mi ha colpito, a un certo punto, all'interno anche di soli tre giorni, io penso che noi con i ragazzi delle cresime dovremmo farlo, a un certo punto dicono, adesso se vuoi continuare a avvicinarti al Signore, prendi un oggetto prezioso che hai, vendilo e dai soldi ai poveri. Se sei una donna, prendi il vestito più bello che hai comprato, una racchetta da tennis, prendi le scarpe più belle che hai. Cioè, non c'è un cammino di fede se io non tocco i miei beni, se non li condivido. Guardate che per un ragazzo è liberante scoprire che puoi fare a meno di una cosa preziosa. Poi la carità va tenuta segreta. Io ricordo una volta, la prima volta, non importa, io feci una cosa, io dico, ma si può fare, cioè, e sentirsi libero. La prima volta ti senti da ragazzo libero, hai fatto una cosa che sembrava impossibile. Pensate, secondo esempio, il digiuno. Guardate che noi non possiamo, ci avviciniamo alle ceneri, non possiamo non insegnare il digiuno. Tu devi digiunare, devi mettere da parte, quel giorno non vai al bar e quei soldi li metti da parte. E poi come fai a dialogare col compagno musulmano se non fai il digiuno? Ma non vi capite, scemo, che c'è la nostra scuola stupida che toglie queste cose? Ma tu non ti capi, non fai l'integrazione se non fai il digiuno. La scuola dovrebbe oggi tenere in palma di mano il digiuno del esattamente per fare l'integrazione. E pensate, l'ultima cosa, vi ho messo qui un'esperienza di una parrocchia romana, che cosa vuol dire per esempio la raccolta della colletta alimentare. Quest'anno sarà il 5 marzo, la Caritas la propone in tutta quanta Roma in particolare. Cosa vuol dire andare con i papà, con le mamme, dinanzi ai supermercati a chiedere il cibo, eccetera. E al punto quarto, che è l'ultimo, capite, mi interessa questa cosa, esiste una relazione strettissima fra la misericordia che educa e previene e la misericordia che soccorre. Qui avete il brano bellissimo del Papa dove unisce misericordia vultus al numero 15, ogni tipo di misericordia, no? Perché mi sembra così importante? Perché è come se noi dovessimo riscoprire un'alleanza fra Caritas e Catechesi, per cui ognuno sente che quello che fa l'altro gli appartiene e si sente stimolato a farlo anche lui. Cioè, noi sentiamo che la carità e la catechesi sono come due braccia della stessa Chiesa, dello stesso Cristo, e queste due braccia uno può dire, ma guarda che questa cosa la faccio io, anche se la fa lui, ma la fa, e lui dice, guarda che lui la fa a nome mio, e insieme ognuno di noi sente che deve di più annunciare il Vangelo e deve di più servire i poveri. Cioè, queste due braccia che abbracciano il mondo, no? Mi ha colpito questa espressione di Don Bosco. Voi sapete che Don Bosco inventò il cosiddetto metodo preventivo. Ai suoi tempi c'era il metodo repressivo, no? Cioè, c'era un problema, si interveniva quando il problema si creava. E lui disse, lui cominciò ad andare in carcere con Don Giuseppe Cafasso, perché c'erano tanti carcerati, a quei tempi si assistevano, c'era la pena di morte, che è finita solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi il cappellano doveva star vicino a quello che veniva impiccato, eccetera, eccetera, no? E lui disse, sì, io però sento che la mia vocazione è un'altra, io andrò ancora nel carcere, ma io devo aiutare i giovani a non finire in carcere. E l'oratorio salesiano è organizzato per prendere i giovani, dargli uno tale slancio di carità, di fede, che loro diventino protagonisti dell'amore e non protagonisti del male, no? È interessante che la carità che previene, pensate alla catechesi, la carità che soccorre, sono come due carità che sono sorelle, alleate, che si potenziano a vicenda. Cioè, noi realmente, io ci tengo a dirlo, voi catechisti siete operatori di carità perché catechisti? Cioè, noi aiutiamo in una maniera, ma noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi, più li aiutiamo a crescere, più a essere persone che poi vivono la carità verso... E viceversa, cioè la catechesi che va verso l'emergenza, che va verso la periferia, eccetera, sa di avere continuamente bisogno di riportare la presenza di Cristo nel cuore dell'uomo, e questa carità cammina e spinge la Chiesa sempre, sempre avanti. Ecco, finisco con questo, no? Catechesi, catechisti e Caritas parrocchiale, due espressioni della stessa misericordia. E ho aggiunto questa cosa che il cardinale ci ha ricordato, che ricordano insieme la misericordia dell'essere genitori. Un genitore che dà la vita per i suoi figli, guardate che questo è carità. Cioè, noi come catechisti dobbiamo spingere a una carità maggiore, ma dobbiamo anche dire, il Papa ci dice sempre, criticate, ma insieme incoraggiate, fate vedere, pensate quando ho incontrato i genitori, che la prima cosa che ha fatto li ha lodati, siete genitori, siete educatori, coraggio, ce la fate, cioè la carità è restituire ad ognuno la dignità di essere persona che già vive la carità e insieme provocarlo, perché realmente il bisogno del mondo è così grande che bisogna andare avanti, bisogna camminare, bisogna riconoscere sempre che Cristo è nel fratello vicino e nel fratello lontano, e preghiamo sempre che il Signore ci accompagni in questo cammino di grazia e di misericordia.